giorno, no, ho detto un giorno, ero a casa e c'era, mentre ero lì che parlavo con mia sorella, c'era una di queste trasmissioni dove si vincono soldi, no? C'era la domanda finale, era una cifra molto grande, 250.000 euro. La domanda era facilissima, per chi la sapeva, no? Era: che significato ha la sedia nella liturgia, nell'ambito della Chiesa, no? La sedia è il luogo dove il maestro insegna, no? E quindi il vescovo normalmente fa la predica seduto, il papa fa la predica seduto, e oggi mi sento un po' vescovo, allora mi sono seduto, no? Però quello lì ha perso 250.000 euro, perché allora non ha saputo rispondere alla domanda. No, la sedia è simbolo dell'autorità, della magisterialità, no? Lui parla con autorità, parla seduto. E io mi parlo seduto però perché sono un po' stanco, no? Poi anche mi piace di più perché così parliamo insieme. Allora ci sono tre letture oggi, ognuna delle quali avrebbe bisogno di una lunga predica, ma già vi siete stufati, no? Oggi abbiamo studiato tante prediche, allora vediamo alcune cose di questa. La prima lettura ci richiama Giona, questo profeta, la parte conclusiva di questo libro. Abbiamo ascoltato che i niniviti si convertono. Tenete presente però che questo libro non è un libro storico, nella Bibbia bisogna saperla leggere, no? Ci sono le poesie, ci sono le prose, ci sono i libri storici, ci sono i libri didattici. Questo è un midrash, è un libro didattico che ho voluto, che aveva come intento far aprire il cuore degli israeliti all'amore, anche a comprendere come Dio amasse anche i niniviti, anche i pagani. E quindi un libro di grande insegnamento. Però quello che volevo dirvi non è tanto quello che abbiamo letto, ma l'inizio di questo libro di Giona, dove si racconta la sua vocazione, no? Che viene chiamato dal Signore, ma lui cosa fa? Avete letto il libro? Cosa fa?
Scappa.
Scappa, no? Quello è un segno di vocazione. No, perché sì, è un segno di vocazione. Come spesso quando io scherzo con i ragazzi e dicono, chissà se il Signore ti chiama, dice no, non è possibile padre, perché? Perché mi piacciono tanto le ragazze, no? Questo è un segno di vocazione, come sarebbe a dire padre? Il Signore chiama uomini normali, no? E quindi se non c'è questo segno, meglio che non entri in seminario, no? Vogliamo matti in più, ne abbiamo abbastanza, no? Ecco, allora il primo, questa prima lettura ci richiama alla vocazione. Giona viene chiamato e rifiuta e scappa, segno buono, segno che ha preso sul serio la vocazione, no? Perché chi fa le cose facili, chi si getta così subito, no? Neanche Maria si è gettata subito, ha prima chiesto, investigato, significa che non capisce la portata della. E se scappa significa che ha capito che è una cosa grande, no? Una cosa grande, una cosa. Quindi la reazione è buona. E poi ecco, volevo. Buona nel senso è un buon segno, un segno che la stoffa c'è. E poi volevo mettere l'accento su come Dio agisce, come Dio agisce. Racconta un grande maestro di vita spirituale moderna, Rupnik, no? Che una notte faceva un ritiro a giovani un po' come voi, e una notte gli andò a bussare alla porta uno di questi giovani, era in mezzanotte così, no? Cioè, cosa c'è? Mi apre, cioè, padre, questa notte Dio mi ha parlato, e mi ha detto che devo farmi prete. Ah, sì, va bene, cioè, allora facciamo una cosa, scegliamo giù in cucina e andiamo a prenderci un po' di vino, un po' di cucina. No. Allora, sapere subito una cosa, che se uno viene chiamato, Dio non ti dice mai devi, no? Non usa il verbo dovere. Chi mette fretta, chi mette chi dice dei e poi lo chiama di sotto, no? Dio agisce con dolcezza, con dolcezza, e poi è paziente, paziente, non è, ed è umile, ed è umile. Lui si insinua, piano piano si insinua, ci sussurra, ci spinge, e poi crea situazioni, incontri, parole che ti aprono il cuore, libro che leggi, una persona che ti dice una cosa, tante piccole cose, non uno trovi il messaggio, ecco, la Madonna mi ha detto, ha scritto lì in quella pergamena che io devo farmi suora, io devo farmi prendere, no, no, questo tutto è lasciamo perdere, no? Lui così soavemente, soavemente spinge, no? E puoi sempre rifiutarlo, perché lui è amore, però si mette sempre, crea, non è che una volta che tu lo rifiuti, qui c'è una cosa un po' differente con le tattiche del demonio. Il demonio, se tu sei forte, lo respingi, poi lui alla fine non ti scoccia più. Lui, Gesù, invece, non ti continua a scocciare, perché è umile, ritorna dolcemente in altre situazioni, e sa i suoi tempi, e poi lui ci insegue anche, la vocazione non è come noi pensiamo, la vocazione è bello uno stampo lì, ecco, cioè no, dire qualcosa di, non è così, Dio ci insegue con il suo amore, con il suo amore, no? È chiaro che se tu sei tra virgolette furbo e ti apri a lui e ti getti in quella proposta che intuisci, è meglio per te. Perché? Perché ti sei incontrato con l'amore, inizi un'avventura, eccetera. Ma lui è sempre pronto a costruirci nuove avventure. Perché i nostri no, i nostri tradimenti, le nostre come si dice quando rinnegamenti, quando ce ne torniamo indietro, lui non lo scoraggiano, lui continua a creare disegni vocazionali per noi, perché la vita è vocazione per tutti, è chiamata. Mi sono spiegato bene? Ma bene, bene, prima lezione, questa non è omelia, una lezione di discernimento, no? Vabbè. Finita la lezione, torniamo alla nostra omelia, no? C'è la seconda lettura. La seconda lettura è troppo bella, no? Perché c'è Paolo, che Paolo, sapete che Paolo diceva, lui era talmente preso dall'amore di Cristo, talmente consapevole che Cristo non è un fantasma, è vivo nella vita, operante nella vita, che lui è Dio, che diceva a tutti, ai suoi, mi sembra in particolare, c'è una lettera dove dice questo, ma dice io vorrei che fossero tutti come me, e lui non era sposato, no? Perché così si può dare di più al Signore, così si possono fare più cose per lui, così si è più liberi, così dice, però ognuno c'è la sua vocazione, però io dice, era talmente preso, innamorato della sua vocazione, che dice io vorrei che fossero tutti come me, anche alla luce di quello che ha detto adesso, no? Perché tutto passa, passa presto. E ci ritroveremo fra poco con lui, no? E allora ognuno cerchi la parte migliore, questo è il discorso di Paolo, è il discorso di un innamorato, di uno che è preso dall'amore del Cristo e che sa che Cristo non delude e quindi non ha vergogna, non ha pudore a dire a tutti, ecco, guardate che se lo seguite è più bello, è più pienezza, ma non perché sia brutto il resto, no, ecco. Seconda lezione del discernimento, no? Se c'è una persona che, ad esempio un giovane, una giovane, che non sa guardare con amore verso il matrimonio e che non sa guardare con amore verso la vita consacrata, capitemi bene, guardare con amore verso la vita consacrata e guardare con amore verso il matrimonio, non è pronta per fare il discernimento, no? Perché il discernimento è tra due cose belle, non è tra una cosa brutta, una cosa che ho paura di fare e una cosa bella, no? il discernimento è tra due cose belle, due belle vocazioni in cui c'è l'amore di Dio, in cui c'è una gratificazione di maternità o di paternità, perché in ambedue si diventa padri o madri. Avete sentito il Papa qualche volta alle suore, pure ai preti, cercate di non essere si belle, giusto? Si sono offese, ma però poi gli è passato. Allora lui ha detto a noi anche zitelloni, no? Perché sia la vocazione alla vita consacrata, sia la vocazione alla vita matrimoniale sono vocazione alla paternità e alla maternità, no? Sono belle. Allora quando è che io potrò fare veramente discernimento? Quando io sentirò la bellezza della vita consacrata e la bellezza della vita matrimoniale, allora non sono capace di fare discernimento. Ma se non riesco a vederle, perché una mi fa paura, una delle due, alle volte può far paura la vita matrimoniale, una delle due mi fa paura, non so proprio, devo crescere, devo maturare, devo fare un cammino umano sui miei affetti, sulle mie ferite, sui miei sentimenti. E poi quando le saprò vedere come due cose belle, potrò mettermi, magari faccio un corso di esercizio spirituale con Padre Armando, o con qualcun altro bravo, e riuscirò un po' a capire qualcosa. Questa quindi la seconda lettura. Veniamo al Vangelo. Il Vangelo, ne abbiamo già accennato, all'inizio dice la sua predicazione, Gesù dice convertitevi e credete, no? Convertitevi e credete al Vangelo. Sono due dimensioni della predicazione della Chiesa che vanno in armonia, devono andare in armonia, no? E che alle volte si fatica, perché o si estremizza una, radicalizza una, o si radicalizza l'altra. Perché che cos'è la conversione? La conversione e lascia perdere queste cose. Che cosa la devi lasciare perdere? I vizi capitali, lascia perdere il tuo io, l'avere, il godere e il potere come centro della mia vita, no? Questo lascia perdere queste cose che sono negative, che non ti portano alla pienezza della tua bellezza. Sono cose che non devi fare, devi mortificare, no? Come dice Paolo, mortificate le vostre passioni. Questo è l'aspetto negativo del Vangelo, l'aspetto negativo, mortificate. Però subito dopo Gesù cosa dice? Credete al Vangelo, cioè aderite alla bellezza, perché il Vangelo è bellezza, il Vangelo è gioia, il Vangelo è santità, e splendore, no? Che è l'opposto di quello di prima. Ora bisogna stare attenti a non proporre un cristianesimo tutto mortificazione, dimenticandosi che è tutto bellezza, no? Non so se mi sono spiegato, no? E oppure questo si faceva una volta, no? Non fate questo, non fate quell'altro, mortificatevi, dimenticando che è bellezza. Oggi invece c'è l'errore contrario in genere, no? Oh, come per il Vangelo, vogliamoci bene, cantiamo, andiamo di là, Gesù è grande, Gesù è... però mortificazione nulla, le passioni sfrenate, si ci concede tutto, qualcosa che non va, no? Qualcosa che non va. Allora qual è l'armonia? Qual è l'armonia? L'armonia. Chi è che crea l'armonia tra la mortificazione e l'adesione alla bellezza del Vangelo? È l'amore. È l'amore che crea l'armonia. Perché non viene prima la mortificazione e poi l'adesione al Vangelo, no? No. Nessuno di quelli che sono stati educati alla mortificazione, alla penitenza, a non far questo, a non far quell'altro, poi è rimasto che come? È rimasto frustrato e non, qua il mondo è pieno di persone educate così che sono rimaste frustrate, alle volte anche preti,
il peggiore, no? Perché educante, per amare Dio deve dire, per amare Dio devi, per amare, cioè la mortificazione come frutto che ti porta all'amore, frustrati, acidi, come si chiamano quelli, paranoici, no? È pieno purtroppo, no? Perché? Perché si è pensato che dalla mortificazione nasce l'amore, no? No, no. La mortificazione è una conseguenza dell'amore. Ieri sera proprio mi è venuto a salutare un ragazzo che ogni tanto vedo, seguo così, in confessionale, secondo me è una vocazione, ma non è il momento, non è il momento. Adesso è il suo momento di formarsi come cristiano. Però chi, le suore in modo particolare, non queste, ma quelle che sono lì, vedono un ragazzo che prega, gli vanno lì, devi farti prete, devi lasciatelo in pace, l'abbiamo detto, lasciatelo crescere, no? Questo ragazzo mi fece una volta, dice, padre, all'inizio quando lo cominciai a conoscere, padre, dice, sa, io prima andavo in discoteca, i miei divertimenti, ogni sabato, ogni fine settimana andavo in discoteca, il mio divertimento era con i ragazzi, ma adesso non ci vado più, ma non mi va proprio di andarci, non mi sento a mio agio con loro. Questa è la mortificazione. Questo ragazzo non si mortifica perché non va più in discoteca, e prima ci andava, prima gli piaceva, adesso si sta davanti a uno che lo vede da fuori, no? Uno lo vede da fuori, quel ragazzo si sta mortificando, ma per lui non è una mortificazione. Quel discorso che vi facevo oggi, la croce, no? La croce ha due colori. Se hai all'amore, è il colore della dolcezza. Se non ami, è il colore della pesantezza. Allora, la mortificazione cristiana, noi forse ancora non l'abbiamo capito, perché ci è stata insegnata, anche a me è stata insegnata, devi fare questo, non devi fare quello, perché devi amare il Signore, no? Insegniamo prima ad amare il Signore. Avere l'esperienza di quel volto che si avvicina, di quel cuore che si apre, avere l'esperienza di un incontro forte. E poi per custodire questo incontro, per custodire questo volto, dovrò mortificarmi un po'. Ma sarà un'esigenza d'amore. La mortificazione per il cristiano è un'esigenza d'amore. Se non è un'esigenza dell'amore, non serve a nulla. Serve a creare persone frustrate, persone acide, persone poi che sono capaci delle più grandi cattiverie in nome della giustizia e in nome dei valori che si inventano. No, no. Allora ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi, no? Ma lasciatevi prendere dall'amore del Cristo. Non abbiate, non fate come quelli che hanno paura e ci stai un pochino lontano perché sennò ne può succedere qualcosa di male. Fidatevi di Lui, non vi imbroglio. Stategli vicino. Lasciatevi attirare da Lui e Lui vi porterà dove Lui vuole. E poi, ecco, la seconda parte del Vangelo, si avvicinò ai pescatori e li chiamò nella loro pesca, dice, venite, vi faccio pescatore di uomini. È bello questo. Non ha creato una situazione diversa per chiamarli. Non si è inventato un momento strano della vita per chiamare queste persone. Li ha chiamati nella loro giornata quotidiana, così che Gesù chiama. Gesù vi chiama nel vostro contesto, nel contesto in cui vivete, con quelle persone che conoscete, quei ambienti che frequentate. Se c'è una vocazione speciale, nascerà lì, dolcemente, dolcemente. Se non c'è una vocazione speciale, c'è sempre la vocazione che è sempre straordinaria e bella, perché siamo stati creati da Lui per essere santi e immacolati al suo servizio in quella dimensione che Lui vuole e che vorrà, no? E poi infine, essendo questo un ritiro vocazionale, vorrei aggiungere una cosa: non mettete fretta a Dio, non mettete fretta a Dio, no? La vocazione va ricercata, perché va cercata, ma con semplicità, dolcezza, senza mettere fretta al Signore. Attraverso la nostra vita quotidiana, accogliendo la nostra vita quotidiana, i doveri che abbiamo nella nostra giornata. Il miglior modo per scoprire la propria vocazione, sapete qual è? Vivere in profondità i nostri doveri di ogni giorno. Vivere i miei doveri di ogni giorno. Il miglior modo per scoprire, perché nella mia quotidianità il Signore a un certo punto mi apre una strada, mi fa conoscere una persona, mi arriva una lettera, non so, di queste tante che arrivano, di pubblicità, e magari c'è una cosa che non c'entrava niente con la pubblicità, però c'è una parola, c'è una frase, c'è un'indicazione che mi colpisce, e lui piano piano mi attira verso dove lui vuole. Nella fiducia, tutto questo possiamo farlo, però solo quando, cominciando a conoscerlo con più profondità, cominciamo ad avere fiducia di lui. E quando abbiamo fiducia di lui, stiamo tranquilli e sereni e ci mettiamo al suo seguito, senza neanche mettere fretta a lui di portarci dove noi, chissà, fantasticando, potremmo essere portati. Ma Madonna ci aiuti, lei che è maestra di discernimento, ma soprattutto perché quello che ha amato di più Gesù, quello che ha amato di più il Padre, quello che ha amato di più lo Spirito Santo, ci aiuti a entrare in una dimensione di amore profondo con il Signore, che mi porterà poi a scoprire con semplicità, a fiuto, a gusto, a sentimento, cosa vuole il Signore da me. Amen. Rinnoviamo la nostra fede cattolica e, rinnovando la nostra fede, pensiamo a tutte quelle persone che in questi giorni soffrono proprio per questa fede che noi professiamo. Credo in un solo Dio. Amen.